Esaltato la veste di Dio, riempie il tempio, gli angeli intorno a lui grida.
Yeah. Grazie Gesù, grazie Signore che possiamo adorarti, grazie Signore che possiamo gridare il tuo nome, grazie Signore che siamo ancora liberi di gridare il tuo nome, di innalzarlo, di dichiarare che tu sei il nostro Signore e nient'altro, nessun altro è il nostro Dio. Nessun altro è il Signore della nostra vita, nessun altro è il padrone. Tu, Signore, sei il Signore. Alleluia. Riprendendo dagli atti della volta scorsa, stavo rileggendo Atti 2:43, dove c'era scritto che, parlando della Chiesa, sempre della prima Chiesa, che erano tutti presi da timore e molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. E mi è saltata all'occhio questa parola, anzi al cuore, timore. E ho detto, ma Signore, meditiamo sul timore di Dio, no? Un argomento su cui non mi ero mai soffermata tanto. Però non è semplicissimo come argomento. Ed ero un po' lì, titubante. Poi ascolto una domenica in chiesa, e c'era l'ultima volta che è venuto Andrea, pastore Andrea, e quindi apro la pagina su YouTube, non l'ho aperta dall'inizio, no? A metà ho preso più o meno quando era iniziata la predicazione, avvio e Andrea dice, lo sai cos'è questo? È il timore di Dio. E sai cos'è il timore del Signore? Ho capito. Allora ho studiato, ho cercato il timore di Dio e devo dirvi la verità, sì, mi si è proprio aperta la finestra, perché con timore di Dio generalmente, adesso non so se anche voi o solo io, si intendeva proprio questo, un po' questa paura, no? Quando si dice avere timore di Dio. Almeno così ci è stata insegnata o mi era stata insegnata. Il timore di Dio è avere anche paura davanti a Dio, che è poi il timore di Dio che si viveva sotto la legge, no? Perché? Perché se non fai questo, ti succede quello. Quindi, e poi quante volte nell'Antico Testamento noi abbiamo letto che alla presenza di Dio si moriva. No, nessuno poteva stare alla presenza di Dio perché moriva, per cui c'era paura di Dio. E invece noi non siamo sotto la legge, perché da quando è venuto Gesù, la legge è venuta mediante Mosè, ma la grazia e la verità sono venute mediante Gesù Cristo. E sotto il nuovo patto, nella nuova alleanza in cui noi tutti viviamo, il timore di Dio è un'altra cosa. Quindi è sì un timore, però ha un timore riverenziale e ha più sfaccettature, quindi non è solo l'idea di doversi inginocchiare davanti a lui, che è vero, è anche questo. Comunque adesso vi ci conduco mediante i versetti e il percorso che ho fatto. In Atti 5 volte viene citata, no, il timore di Dio. Ed è sottolineato che la Chiesa degli Atti, che era una Chiesa che si muoveva nei miracoli, nei segni e nei prodigi, ma miracoli grandi, andatevi a leggere gli Atti se volete vedere quali erano i miracoli, ma erano grandi, e viveva nel timore, nell'unità, nell'amore e nel timore di Dio, e questo timore di Dio non era secondario. Atti 9:31 dice: le chiese in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate e, virgola, camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, virgola, moltiplicavano. Quindi questo timore di Dio, poi guardate che bello però, non dice solo camminando nel timore, dice camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo. Nel Nuovo Testamento il timore è associato alla consolazione. Il timore di Dio non è più paura. Noi non dobbiamo avere paura di Dio, ma riverenza sì. Ma riverenza sì, perché Dio è Dio. E il rischio che noi corriamo a volte, o che possiamo correre, è quello che viviamo in questa grazia, in questo perdono. Siamo forse anche un po' abituati alla presenza di Dio e il timore un po' si perde. Quindi arriviamo davanti a Dio, a volte può essere, io non sto dicendo di nessuno, però a me forse è capitato qualche volta. Arrivo davanti al Signore con molta familiarità, no? Perché lo conosco, perché è mio amico, perché vive in me, perché... Però Dio è Dio. E io devo sempre ricordarmi che Dio è Dio. Ci sono due episodi in cui è scritto che dopo l'evento grande timore fu in tutta la Chiesa. Uno è quello di Anania e Saffira, che tutti ricorderete. Hanno mentito a Dio, hanno mentito consapevolmente a Dio quando potevano non farlo. E Pietro dice ad Anania: Anania, perché Satana si è così impossessato del tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo? Poi sappiamo che cosa è successo. Ho letto che la Chiesa primitiva viveva in una rivelazione di Gesù e del suo amore come forse nessun altro gruppo di credenti ha mai fatto. Avevano sperimentato molto ed erano per questo più responsabili. E Anania e Saffira hanno trattato le cose di Dio, lo Spirito Santo, con leggerezza. Non so se fossero veramente convertiti o meno, non lo so, perché hanno fatto qualcosa di apertamente sbagliato. Comunque, dopo l'episodio, grande timore si è diffuso. E ripeto, siccome c'era timore e consolazione, non credo che fosse... Forse un po' di paura c'era, ma non fosse proprio tanto solo paura, quanto il nostro Dio è grande. Il nostro Dio ha smascherato Satana. Satana è un rischio, perché quando parlo di timore di Dio nel Nuovo Testamento, se lo associo alla parola paura, la paura, sapete qual è? È quella di allontanarmi, è quella di potermi allontanare da Dio, per superficialità, per troppa familiarità. Questo è una delle paure. Signore, non voglio offrire a Satana l'opportunità di allontanarmi da te, di rendermi tiepida, di rendermi tale da pensare di avere già raggiunto tutto, di sapere tutto. Voglio che Dio rimanga Dio nella mia vita. Voglio che Dio, mentre adoravamo prima, il Signore mi ha detto: sai cosa vuol dire avere timore di me? Adesso anche, nell'adorazione, ma non solo, che io sono il tuo amore, tu riconosci che io sono il tuo Dio. E non è distrarti, parlare a destra, parlare a sinistra, perdonatemi ogni tanto, questo lo facciamo, anche quando siamo in contesti in cui c'è la presenza di Dio. A volte ci capita di guardare il vicino, oppure di dire due parole, quando c'è la presenza di Dio. C'è Dio. Io ricordo Colin che era molto severo in questo. Ricordo Colin che lo diceva. Ricordo Colin che ha sgridato anche delle persone perché non onoravano la presenza di Dio. Io lo sto dicendo che qui ci dobbiamo mettere a sgridare. No, perché il timore di Dio è una questione personale, capite? È una questione di relazione fra me e Lui. Quindi io non lo posso imporre a nessuno, nessuno di noi lo può imporre a nessuno. E non posso neanche, ne so, venire a sgridare la Franci perché mentre c'è questa adorazione lei guarda il cellulare. Non lo faccio neanche, è una questione personale. Però voglio condividere questa riflessione perché ci può aiutare nella nostra relazione col Signore e ci può aiutare anche a raggiungere una maggiore unità. Perché se tutti camminiamo in questo timore, se tutti camminiamo con il cuore, un po' quello che ho detto la volta scorsa, no? Gli occhi e il cuore solo sul Signore, tu sei importante, Signore, tu. Soprattutto qui, in questo momento, mentre ti adoriamo, mentre siamo, tu sei importante, il resto no. E voglio che sia così in tutta la mia vita. Vivere nel timore di Dio, voglio vivere sapendo che tu, Signore, sei importante. Tu sei il mio fine. L'altro episodio è in Atti 19, 13, 17. se lo proiettano. Vi ricordate i figli di Sceva, del sacerdote, che vedevano Paolo fare, insomma, cacciare i demoni, questi erano esorcisti. E anche loro tentano, invocano il nome del Signore per liberare. E dice, alcuni esorcisti itineranti tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo, io vi scongiuro, già all'inizio ci fa capire che invocavano un nome che non conoscevano, perché chi vive in Cristo, chi è nato di nuovo, chi è consapevole della propria posizione in Cristo, non va a dire al demone ti scongiuro. Gli dice nel nome di Gesù, vai via, non lo implora, non lo prega. Io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annuncia. Quelli che facevano questo erano 7 figli di un certo Sceva, giudeo, capo sacerdote. Ma lo spirito maligno rispose loro, conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Capite che se io non mi muovo in quel timore, se io non mi muovo in una relazione stretta, se io non mi muovo nella consapevolezza, se io non mi muovo sotto l'autorità di Dio, se io non mi muovo sottomessa a Dio, sia Giacomo che Pietro dicono sottomettetevi dunque a Dio, umiliatevi sotto la sua potenza. Se io non mi muovo sotto quell'autorità lì, il diavolo cosa ha risposto? Chi sei tu? E la risposta del diavolo è l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su tutti loro e li trattò in modo tale che fuggirono dalla casa nudi e feriti. Questi non avevano un timore di Dio e non avevano conoscenza di Dio. Però al versetto il dopo, questo fatto fu risaputo da tutti e tutti furono presi da timore e il nome di Gesù era esaltato. E anche qui ho notato questo accostamento, timore ed esaltazione. Nel Vecchio Testamento c'era il timore, vi ricordate il popolo di Israele quando si trovò davanti al monte che fumava e Mosè aveva detto Dio ha detto che vuol fare di voi il suo popolo e loro hanno detto no, vai tu perché abbiamo paura, se ci avviciniamo moriamo. Antico Testamento c'era la consapevolezza della grandezza e della potenza di Dio, però no, vai tu. Mentre qui temevano ed esaltavano. Il timore di Dio porta, il vero timore di Dio nel Nuovo Testamento porta all'adorazione, non porta all'allontanamento. Se c'è paura e allontanamento, allora ancora non conosco bene il mio Dio. Se c'è un vero timore di Dio, c'è lode, c'è adorazione per il Signore. E leggevo, ho cercato la parola timore, no? Sul dizionario, la concordanza greco-ebraica, e dice che l'uso formale del nome di Gesù, come hanno fatto questi figli di Sceva, era privo di una sottomissione personale a Cristo e ha rivelato la vanità del rituale separato dalla fede. È inutile che io vada da qualcuno e dica nel nome di Gesù, se non c'è veramente una comunione, se non c'è veramente lo spirito che mi guida, io posso nominare Gesù 2 milioni di volte, non succede nulla. 2, pericolo di trattare il nome di Gesù come una bacchetta magica. Questo non è timore di Dio. Io non posso prendere Gesù, poi, Gesù, nel nome di Gesù, non funziona. È pericoloso. E poi, smascheramento del falso ministero. In 1 Pietro 1,17, Pietro dice, comportatevi con timore riverenziale durante tutto il tempo del vostro soggiorno terreno. Pietro dice, camminate nel timore di Dio. Tutta la vostra vita deve essere vissuta nel timore di Dio. Ed è un timore che esprime umiltà, gratitudine, riverenza e prontezza all'ubbidienza. Quando si parla di timore nel Nuovo Testamento, lo si associa a questo: se io temo Dio perché riconosco la sua grandezza. E qual è il risultato? Ubbidisco, adoro, lodo. Questo è il vero timore di Dio. Ogni volta che il cielo, è sempre dalla concordanza, irrompe nell'esperienza umana, la paura ha sopraffatto chi assisteva. Sia nell'Antico Testamento, ricordo Daniele, anche solo quando ha visto l'angelo, si è inchinato. Tutti dicono come morto, ma anche Giovanni nell'Apocalisse, quando vede Gesù, cade, si inchinano tutti quanti, tutti. Perché? Perché riconoscono l'abisso tra il creatore e la creatura. Allora io mi sono fatta questa domanda: Signore, ma sono sempre consapevole di questa tua grandezza, sono sempre consapevole di questa tua maestà, di questa tua santità, o a volte ti tratto come un mio amico? Lui è amico, lo Spirito Santo è amico, però è amico ma è Dio, è amico ma è Dio. Quando una persona, le persone che hanno avuto queste visioni, sono state sopraffatte perché hanno riconosciuto l'abisso tra creatore e creatura, e questo ha aperto la strada alla rivelazione. E quando la rivelazione dimora in un cuore disponibile, si trasforma in fede, testimonianza e adorazione. Chi si trova davanti alla presenza di Dio e ha il giusto timore di Dio, non scappa, ma adora. Il timore di Dio porta all'adorazione. C'è un versetto che dice che quando Gesù ritornerà ci sarà chi andrà a nascondersi dietro le rocce, ci sarà chi si nasconderà. Perché? Perché avranno paura. Ma chi è in Cristo, chi conosce Dio, chi vive nel giusto timore di Dio, potrà stare alla sua presenza. Potrà stare alla sua presenza. E se vogliamo il giusto timore di Dio, abbiamo bisogno di conoscere Dio. Altrimenti ne avremo paura. Ciò che mi ha liberato dalla paura, perché io avevo una grande paura prima, è stato il andare a Dio e conoscerlo, conoscere il suo amore. Cos'è che sconfigge la paura? Prima Giovanni, è l'amore. L'amore perfetto vince la paura. L'amore perfetto, nel timore, nel nostro timore di Dio, ci deve essere la rivelazione dell'amore, perché in questo modo il mio timore sarà: Signore, io non voglio allontanarmi da te. Io voglio riconoscerti come mio Signore, io riconosco che io non sono niente, non posso niente, ma tu mi hai salvato, ma tu mi hai liberato, ma tu sei sempre presente, tu sei un Padre buono e tu sei santo, tu sei grande e non voglio più peccare. Non è non devo, capite? Non voglio. La paura forse è questa: Signore, ho paura di me stessa. Ho paura di me stessa, perché non voglio più offenderti col mio peccato. Non lo voglio prendere alla leggera, capite? Anche se so che mi perdona, perché c'è grazia, ma non voglio prenderlo alla leggera, Signore, il peccato, perché tu sei Dio. Per tutto quello che tu hai fatto per me, per il sangue che hai versato per me, non voglio prenderlo alla leggera e ti chiedo perdono. E scusate, la faccio per me e per voi questa richiesta di perdono, per tutte le volte in cui prendo il peccato alla leggera, per cui pecco in modo superficiale, e lo facciamo. Basta che vi fermiate a sera e pensiate: per quali motivi dovrei chiedere perdono? In tutti quei momenti lì noi non abbiamo camminato con la consapevolezza del timore di Dio. E Paolo scrive in Prima Corinzi 2, 3, 4, pensate, Paolo, che dà l'idea no? Di questo era questo grande uomo di Dio, dice: io fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunciarvi la testimonianza con eccellenza di parola, sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. E non credo, dopo avere fatto questa ricerca sul timore di Dio, non credo che si trattasse timore delle persone, credo si trattasse del timore di Dio. Io non voglio venire a voi con parole di sapienza umana. Sono venuto con timore, con gran tremore. E qual è stato il risultato del timore di Paolo? La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Se ci muoviamo nel timore di Dio, in quel timore che rende evidente che noi non ce la facciamo, non possiamo contare sulle nostre forze, che noi non siamo Dio, allora ci affidiamo a questa grazia, allora ci affidiamo all'unico Signore e il risultato non può essere che manifestazione di spirito e di potenza. Perché nella misura in cui io mi umilio, mi sottometto e mi tiro indietro, io permetto allo spirito di andare avanti e il risultato è la manifestazione dello spirito e della potenza. Allora ho capito, Signore, io ti chiedo perdono perché... Questa consapevolezza di timore non ce l'ho sempre, non cammino sempre con questa. Cammino nell'unità, cammino nell'amore verso Dio, nel desiderio che sia Lui a muoversi. Però questa meditazione mi ha dato qualcosa in più. Signore, io riconosco che Tu sei il Signore. E poi nella tua grandezza, nella tua maestà, nella tua bontà sei venuto a vivere in me, ma tu sei il Signore, sei tu il Signore. Dovunque io vada, con chiunque io debba parlare, che a volte no, vi dovete incontrarvi con qualcuno per testimoniare a questa persona, oddio adesso cosa gli dico, adesso devo cercare di, no, Signore sei tu. Il Signore, io devo solo sottomettermi a te, essere consapevole che io sono uno strumento e basta, umiliarmi davanti a te e poi farti parlare attraverso di me e dire tu sei il Signore, tu parla. Altrimenti rischiamo di usare la nostra intelligenza, le nostre capacità, la nostra esperienza, quello che ha funzionato una volta. Quello che ha funzionato una volta lo uso anche adesso perché può funzionare anche adesso. No, no, perché ha funzionato allora, ma adesso non è detto che valga. Le cose vecchie sono passate. Cosa sono le cose vecchie sono passate? Un minuto fa. È già una cosa vecchia. Dio fa tutte le cose nuove. Dio fa tutte le cose nuove. Quindi io incontro qualcuno, devo testimoniare. Non è inutile che io pensi allora... L'altro giorno con quella persona ha avuto successo dire queste cose e lo fa. No, perché è nuovo. E Dio si muove in modo nuovo. E in Seconda Corinzi 7:1 dice: perfezionate la santificazione nel timore di Dio. È sempre Paolo che lo dice. Lui camminava nel timore. Perché lo nomina. Ed è Seconda Corinzi 7:1. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Compiendo la santificazione nel timore di Dio. E per me questo vuol dire che non devo compiere la mia santificazione sforzandomi di comportarmi bene. Non è questo. Non divento santa comportandomi bene. Ma nel timore di Dio, se io vivo nel timore di Dio, la santificazione diventa un frutto. E lui lo dice in un altro versetto. Qual è il versetto? Che... giustificati per fede, avete come frutto la santificazione e come fine la vita eterna. La santificazione è un frutto, capite? Non è la radice, non è da ciò da cui si parte per la salvezza. La santificazione è l'evidenza che siamo salvati. La santificazione è l'evidenza che viviamo nel timore di Dio, perché vivere nel timore di Dio produrrà dei frutti di santità, perché Dio è santo, perché Dio è santo. Sapete che anche, guardate quale altra sfumatura c'è nel timore di Dio, no? Perché fino ad ora io dico va bene, timore di Dio, tu sei santo, io mi inchino, io mi prostro, però Levitico 25:17, nessuno di voi danneggi il suo prossimo, ma temerai il tuo Dio, perché io sono il Signore. Wow! Quindi, se io danneggio il mio prossimo in qualunque modo, io non temo Dio. Lo vedete? Guardate, nessuno danneggi il prossimo, ma quel male vuol dire che è legato alla frase prima, non è staccato, ma temerai il tuo Dio. Vuol dire che se io voglio camminare nel timore del Signore, io non devo danneggiare il mio prossimo. Ci avevate mai pensato voi? Io devo dire la verità? No. Perché vedevo proprio il timore legato a questa adorazione, invece no, è legato anche alle relazioni, il timore di Dio. E Levitico 19, dal 14 al 18, dice: non maledirai il sordo, non metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. E al 18, non ti vendicherai, non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore. Il timore di Dio è questo. Allora, tutte le volte che giudico qualcuno, che critico qualcuno, che serbo rancore, io non sto temendo Dio. Io non vivo nel timore di Dio. Questo è importante, eh? Perché uno può dire, no, io temo Dio, io riconosco che Lui è grande, io mi inginocchio davanti a Lui, io lo adoro, vado all'adorazione tutti i martedì, però ami il tuo prossimo come te stesso. Però serbi un po' di rancore, però parli male di Lui, perché dice anche di non... al 16, non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo, né ti presterai ad attestare il falso a danno della vita del tuo prossimo. Se io diffamo, cosa vuol dire diffamare? Parlo male di qualcuno con qualcun altro alle sue spalle. Io non temo il Signore. E questo scende, vero, nella nostra vita quotidiana? Questa cosa, questo è tangibile. Quante volte ci capita con il migliore amico, col best friend, di parlare, di criticare, di parlare un po' male di qualcuno che ci ha fatto un dispetto. Quante volte? Solo col mio amico, solo con lui. Mi sfogo, non voglio mica criticare, sai, non voglio criticare. Però, sai, ma io lì non sto temendo Dio. Perché Dio ha detto, ama il prossimo tuo come te stesso. Ti piacerebbe che qualcuno facesse la stessa cosa con te? E guardate che sempre finisce dicendo, io sono il Signore. Questo significa, se tu mi temi, tu ascolti quello che il tuo Dio ti dice. Se tu mi temi, sei disposto a fare quello che il tuo Dio ti dice. Poi, io credo che nessuno viva in un perfetto timore di Dio. Tutti cadiamo, tutti sbagliamo e Dio lo sa per quello che ha versato il suo sangue. Ma è una questione di cuore. Io ho il cuore disponibile a dire sì Signore, io voglio amare il mio prossimo come me stesso, sbaglio, però sono disposto a chiedere perdono, ad alzarmi in piedi e a continuare ad andare avanti e di nuovo a chiedere, perché come camminiamo nel timore di Dio? Con lo Spirito Santo, è Lui che ci guida, è Lui che ci insegna, e dire Spirito Santo aiutami, ho fatto questo errore. Non ho amato il mio prossimo, ho sbagliato e ho sbagliato grandemente, Signore. Però Spirito Santo, aiutami. Non voglio più sbagliare e voglio rimediare se possibile. Facciamolo sempre con lo Spirito Santo, eh? Non con le nostre forze. Anche le buone azioni con le nostre forze non arrivano da nessuna parte. Però siamo disposti ad andare davanti al Signore e dire: Signore, dimmi, qualunque cosa mi dirai di fare relativa a quel fratello, la farò. Ogni cosa che tu mi dirai di fare, la farò. E il Signore risolve. E il Signore, il Signore, meraviglioso, meraviglioso Signore, non solo risolve, ma, e me li sono segnata, il Signore in Isaia, li ho segnati, ma non li trovo, però in Isaia cosa dice? Che io non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Ho sbagliato, Signore. E dobbiamo fare attenzione, perché a volte la consapevolezza di avere sbagliato ci autocondanna. Ho sbagliato tanto, posso aver fatto del male. Però, Signore, io ti ringrazio perché c'è sempre una via. Tu hai aperto una via davanti a me. Tu l'hai aperta. E io quella via la voglio percorrere come dici tu. Come dici tu. Mi dici di aspettare? Aspetto. Mi dici di andare? Vado. Mi dici di tacere? Taccio. Mi dici di parlare? Parlo. Quello è il timore di Dio. Gesù viveva nel timore di Dio. Isaia 11, su di lui è sceso, che spirito è sceso su di lui? Lo spirito di conoscenza e di timore del Signore. Gesù si è, infatti lui cosa ha detto? Io faccio solo quello che vedo e quello che sento dire dal Padre. Ok, siamo quasi alla conclusione. Quindi arrivo alla fine, quasi alla fine. Parlando della santificazione, mi ero segnata questo. Faccio un salto indietro. La santità è il frutto della salvezza e non la radice. È un prodotto della relazione con Dio. Se io non ho relazione con Dio, non riesco a santificarmi. Chiaro? Questo è l'errore forse della tradizione. Se vuoi essere santo, devi fare. No. Se voglio essere santo, devo accettare Cristo, vivere per Lui e avere una relazione con Lui. Gesù è dal cuore, no? Matteo 23, 25, 26, vi ricordate quando Gesù ai farisei ha detto: guai a voi finché anche l'esterno diventi pulito. Cosa vuol dire questo? Che se tutte le persone puliscono l'interno del piatto e del bicchiere, che cos'è? Che metafora è l'interno del piatto e del bicchiere? È il cuore. Se io pulisco il mio cuore, come? Davanti a Dio. Allora anche l'esterno diventa pulito. Capite? Se pulisco dentro, automaticamente fuori si pulisce. Da cosa partiamo? Relazione con il Signore. Poi adesso non ho più tempo, quindi faccio salire loro. Mi ero guardata anche alcuni personaggi dell'Antico Testamento, no? Che avevano il timore di Dio e che non avevano il timore di Dio. Due. Saul e Davide. Saul ha camminato nel timore dell'uomo. Davide ha peccato, però ha camminato nel timore di Dio. Sempre ha riconosciuto Dio come Signore. Saul non ha riconosciuto Dio come Signore. Fine di Saul e fine di Davide. Andatevele a leggere, perché adesso non abbiamo tempo. Facciamo una preghiera e quindi mettiamo il nostro cuore davanti al Signore. Altra cosa ancora, che riguarda proprio noi, a partire da me, sempre a partire da me. Quando veniamo in chiesa, ricordiamoci che c'è la presenza di Dio. Anche se non la sentiamo, Però Dio c'è qua. Allora accostiamoci, che sia adorazione, che sia parola, che sia preghiera, al Tempio, consapevoli che c'è la presenza di Dio. Se qualcuno vuole parlare mentre alla fine si sta pregando, uscite. Onoriamo, onoriamo la presenza di Dio che è in questo luogo. Ok? Poi preghiamo perché il Signore lo metta nel nostro cuore, questa consapevolezza. Colin faceva sempre l'esempio, no? Se ci fosse la regina d'Inghilterra, no? Arrivereste tutti in anticipo, non vedreste l'ora di occupare le prime file e ci troviamo davanti a Dio. Poi mi fermo qua, dopo continuate voi. Io l'ho fatta a casa questa riflessione, l'ho fatta e continuerò a farla perché mi rendo conto che non basta farla una volta, la devo fare tutte le volte. Signore, io devo essere consapevole che tu sei qui, non ti vediamo, ma tu ci sei. E io ti voglio onorare, perché voglio vederti esprimerti attraverso la mia vita. E lo devo fare anche quando non ti vedo, non solo se temo qualcosa. Se io imparo a farlo anche qui, perché anche qui ci sono, no, le distrazioni, l'amico, l'amica, parlo con quello, parlo con quell'altro, devo andare a prendere un caffè, devo andare a prendere... Cominciamo, timore di Dio vuol dire che, Signore, io rinuncio per te, rinuncio a una mia soddisfazione. Ho voglia adesso di parlare con... lo farò alla fine, non adesso. Siamo durante l'adorazione, ok? Signore, mi viene voglia, no, di guardarmi intorno, ma no, ma ci sei tu, Signore. Allora io voglio concentrarmi su di te. Spirito Santo, aiutami. Non voglio stare alla presenza di Dio così, come se fossi davanti a una persona qualunque. Perché tu mi hai salvato, tu continui a perdonarmi, tu continui ad amarmi, tu continui a raccogliermi, tu continui a sollevarmi, tu continui a tirarmi fuori dalle grandi acque. E io voglio onorarti. Il timore di Dio si manifesta con le azioni. Non è solo le azioni e le parole. Allora la preghiera, comincia pure a suonare. La preghiera è questa: Signore, rivelaci questo timore di Dio che è così importante, che è così importante per poter camminare in te, nel tuo amore. Spirito Santo, adesso diteglielo voi nel vostro intimo, ti do il mio cuore e voglio che sia purificato questo cuore da ogni distrazione. Voglio che il mio cuore sia purificato da ogni inganno, da ogni menzogna. Voglio che sia tuo completamente. Riempilo, purificalo, così che io possa vedere nello spirito, possa vedere la tua volontà, possa vedere il tuo amore, possa conoscerti di più, più profondamente e camminare in una consapevole, vera sottomissione e camminare nel vero timore reverenziale per te, Signore, che sei il mio unico Dio.
Gesù Signore, Santissimo, tu sei mio Re, Figlio di Dio, ti lodo per il sangue tuo che fa di me.
Ho scritto anche questo, la rivelazione di questa santa serietà proteggeva la purezza della Chiesa primitiva e accelerava la testimonianza. È scritto in Atti 9:31. La consapevolezza di questo timore proteggeva la Chiesa primitiva perché facevano attenzione a come si rivolgevano ai fratelli, facevano attenzione quando erano davanti alla presenza di Dio. E vogliamo questo anche qui, anche qui, Signore. Vogliamo la consapevolezza, la rivelazione del tuo timore, per poter camminare in una piena unità e in un vero amore.
Spirito Santo venga e dia rivelazione
la rivelazione dello Spirito, la consolazione dello Spirito scenda su ognuno di noi. Ogni catena che il diavolo ha voluto mettere per impedire che si crei quell'unità che il Signore vuole per la Chiesa, per impedire che camminiamo nel vero e nel puro timore di Dio, siano spezzate queste catene e siano sostituite da quei lacci d'amore che solo lo Spirito Santo può mettere. Per mano, prendetevi tutti per mano affinché queste catene siano spezzate, affinché siamo d'accordo con l'essere legati dallo Spirito d'amore, dallo Spirito d'amore.
La tua gloria su tutti noi,
al regno tuo,
il tuo volere.
Nel nome di Gesù. mostrarci ogni volta che stiamo per sbagliare, e mostraci il bisogno che c'è in ogni fratello e in ogni sorella, così che possiamo muoverci nel tuo timore e amarlo come amiamo noi stessi. E diglielo: Signore, sono disposto a ricevere da te l'informazione del bisogno del fratello e della sorella, e sono disposto ad andare incontro a questo bisogno come tu mi dirai, nel nome di Gesù. Amen.
Alleluia, gloria al Signore, gloria. Voglio ricordare che ieri è scomparsa una persona dalla terra ed è salito in cielo, si chiama Giuseppe Berri. Lo voglio ricordare perché siamo partiti insieme, io, Romolo, Giuseppe, qui a Modena, e adesso lui è partito, è andato dal Signore. Ed ecco il Signore. Giuseppe ha vissuto, dopo un certo tempo, una vita santa, una vita meravigliosa. L'abbiamo sentito ieri, siamo andati alla chiesa di Giuseppe, dove hanno parlato di lui e ci hanno spiegato molte cose di quello che lui ha fatto. Ha solo fatto del bene. Amen. Quindi, però, ci potrebbe essere, per quello che ha detto anche la sorella, un momento in cui noi non siamo convinti di essere a posto col Signore. Lei ne ha già parlato un bel po', io dico tre parole perché è da stamattina che le ho addosso. C'è una scrittura della parola di Dio dove il Signore Gesù, prima di essere preso, va nell'orto degli ulivi con i suoi discepoli e il nemico, il suo nemico, lo insegue con una folla, lo prendono e lo portano nella casa del sommo sacerdote. E chi è che segue Gesù? Chi è che segue Gesù? C'è quel fratello prezioso che si chiama Pietro. Pietro segue il Signore. Ed entra, prima entra Giovanni, ma poi entra Pietro, dove il Signore era stato portato in questa casa. E poi il Signore aveva detto con Pietro: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E Pietro dice: no, non è possibile. E dopo che lui è entrato e Gesù l'avevano preso e l'avevano già legato in qualche modo, era già prigioniero, Pietro si è trovato vicino a un fuoco dentro questa casa, dove una serva gli dice: tu sei di quelli. E Pietro dice: no, non sono di quelli. E Gesù aveva detto: tu mi rinnegherai tre volte. E dopo viene un'altra persona. Pietro, il tuo parlare, tu sei di quelli. No. Due volte. Poi l'ultima volta. Pietro rinnega ancora una volta il Signore e il gallo canta. E quando il gallo canta, Pietro si ricorda di quello che il Signore ha detto. E piange. Ora, io vedo in questo aspetto il perdono di cui parlavi tu. Il perdono completo. Cioè, il Signore non tiene conto che Pietro, avendo ricevuto dal Signore stesso questa parola, tu mi rinnegherai tre volte, lui avrebbe dovuto pensarci. Fratelli e sorelle, noi molte volte non siamo in grado di fare quello che vorremmo. Non prendiamocela. Andiamo dal Signore e diciamo: Signore, ho sbagliato. Tutto qua. Pietro non è stato cacciato via. Dopo che il Signore è morto ed è risorto, Pietro è andato in barca a pescare. E chi ha incontrato? Il Signore. Dove l'aspettava il Signore? Dove Pietro è andato? Così per ognuno di noi. Io credo che il Signore, se noi continuiamo a stare con Lui, anche se sbagliamo, il Signore non ti manda via, ti viene a cercare. E poi dice con Pietro: prima le pecore, poi gli agnelli. Ha dato a Pietro quella dimensione che Pietro non poteva avere. Avendo sbagliato, Pietro si è corretto ed ha preso dal Signore quella grazia che ha potuto manifestare fino ad essere crocifisso anche lui, ma a testa in giù. Dobbiamo parlare alle persone del Signore, dobbiamo parlare ad altri, perché altri si convertano. Dobbiamo dire agli altri come possiamo le cose che il Signore ha detto a noi, e dobbiamo tirarli qui per dire: non importa che vengano qui, è importante che vadano dal Signore. Quindi io vorrei che ci alzassimo in piedi e dicessimo: Signore Gesù, fammi parlare di te, dammi il coraggio, la grazia e l'amore per parlare alle persone che conosco, e anche se non le conosco, io voglio seminare nel loro cuore quella grazia che tu hai data a me. Io voglio spandere il tuo nome, io voglio benedire queste persone, io voglio portarle a te, Signore, perché tu hai perdonato Pietro, tu hai perdonato me, e tu perdoni tutti quelli che si rivolgono a te. Amen. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Volevo che ringraziassimo il Signore perché Giuseppe è già là, non è certo rimasto fuori dal Signore. Vorrei che ringraziassimo il Signore perché quando ci siamo incontrati non pensavamo di fare un cammino, e Giuseppe ha una chiesa, aveva, adesso lui è su, Romolo e me, e siamo partiti. Vorrei che questa cosa si diffondesse non per noi, per gli altri. Io credo che il Signore debba toccare il cuore di tante persone, e noi vogliamo benedirle anche se non le conosciamo. Vogliamo ringraziare il Signore perché ci faccia incontrare delle persone che Lui vuole prendere. E ognuno di voi pensi nella propria mente, nel proprio cuore, a chi debbo parlare. Perché se quando usciamo di qua noi abbiamo creduto di aver fatto il nostro dovere, no, 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 no. Abbiamo solo messo in tasca il denaro che serve per distribuirlo agli altri. Amen. Diciamo: grazie Signore Gesù, che noi vogliamo testimoniare il tuo amore seminarlo nel cuore dei nostri amici, anche se ci prendono in giro, delle persone che non conosciamo ma che vogliamo incontrare. Signore Gesù Cristo, vogliamo che l'Italia si muova, vogliamo che il cuore delle persone cambi, vogliamo che ci sia Radio Paradiso che splenda nel cuore delle persone. Amen, alleluia, gloria a Dio. La preghiera. Allora, per quelli che desiderano ricevere guarigione o preghiera, venite qui davanti e preghiamo insieme.